le città invisibili, voci, letture, rumori, racconti, in italiano, nel mondo.
Amare e odiare. Amare e odiare un luogo allo stesso tempo. Ma è mai possibile? Eppure succede. Ed è difficile, doloroso. Perché non penso a un luogo qualsiasi, ma al posto dove magari viviamo, il luogo dove addirittura siamo nati, cresciuti, dove ci siamo innamorati la prima volta, l'aula della nostra educazione sentimentale. Ma anche il luogo dove hai picchiato la testa contro il muro tante, ma tante volte, perché le cose non cambiano, non cambiano mai, perché un giorno la gente la senti splendida e un altro la ritieni miserabile, perché certe volte hai pensato di scappare. Succede. Amare e odiare un luogo allo stesso tempo. Conoscete anche voi questo sentimento? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Non so, a me viene, pensando a questo tema, anche in mente uno scrittore che amo molto, James Baldwin, alle prese spesso lui con il suo quartiere di Harlem, New York City. Ma se penso a questa particolare ambivalenza, l'amore e l'odio che si possono provare per la propria città, è per via di questa puntata. Castel Volturno, non New York. Castel Volturno, una cittadina abitata da 30.000 anime, tra cui la scrittrice italo-ghanese Jara Khan. Buon ascolto.
Sono un uccello di provincia, ma quando lo dico, la gente non ha la minima idea di che cosa possa essere una provincia. Allora provo a farla più semplice e dico: sono una ragazza di campagna, una che viene da un piccolo paese. Ma l'immagine di bufali che brucano, balle di fieno su uno sfondo compatto e verde taglierebbe fuori le macerie di una guerra che non c'è mai stata per davvero. Il fiume malato e il mare nostro, che restituisce a questa striscia di sabbia chiamata litorale tutto quello che gli uomini della terraferma gettano nelle sue acque. Mi arrendo e infine dico: sono la ragazza di Castel Volturno, un posto di cui avrete sentito parlare male, quasi sicuramente. Beh, quel posto, con aria solenne, dico, è casa mia. E che tipo di posto è? Oh, faccio io, mettendomi comoda su un divanetto immaginario. È un posto speciale. Davvero molto speciale. Un posto bizzarro, con cose che funzionano per finta ed altre che invece non hanno mai realmente funzionato. Oserei dire un posto magico che segna sempre l'ora sbagliata. Un posto anche difficile da capire, mi hanno detto in tanti. Ma chi l'ha mai capita tutta questa gente di fuori che viene qui pensando di cogliere la verità in uno schioppo di dita? Ci vuole tempo. L'ho sempre detto, tempo. Oh, sì, se l'ho detto, un mucchio di volte. Ma nessuno mi ha mai dato ascolto. Anche quando arrivi sulla Domiziana e l'impatto è quello di un posto spogliato di tutte le sue grazie e rimasto grigio come le anime dei dannati che l'hanno preso, appicchettato e fatto a pezzi, le cose non sono mai come sembrano. È un posto che non ti dà il tempo necessario per metterti comodo e ascoltare. Ti dà subito a parlare, riempendoti la testa di chiacchiere infinite, lanciate per aria in tutti i dialetti e le lingue del mondo. Un posto pieno di gente, sicuramente, prima che la pandemia ne spazzasse via almeno la metà. Un posto buono per le risse, un posto pieno di cose che furono. Un posto permanentemente gravido di parole amare e spinose. Un posto che ti pizzica, ti taglia, ti graffia, ti spinge col vestito nuovo di zecca nella prima pozzanghera che trova e poi ti prende alla gola tirandoti i capelli da dietro, trascinandoti sotto un pino morente, mentre col pollice e l'indice prova a tenerti aperta la bocca, entro cui scivola un liquido nero e vischioso che odora di zucchero cotto. Il suo amaro benvenuto a Castel Volturno. Un posto che a volte si comporta come il bambino deluso che è stato morsicato dal cane di famiglia. Un posto dunque arrabbiato, furioso, in collera con gli italiani, gli immigrati, il sindaco, la protezione civile, il vescovo, l'arcivescovo. E ci mettiamo pure il Papa, che secondo Solomon, che è sempre stato matto ma mai scemo, potrebbe fare tanto e liberarlo dal demonio che gli ha fatto abbandonare moglie e figli. E invece se ne sta comodo lì al Vaticano a vederlo soffrire senza fare niente. Un posto in disordine. Ecco che cos'è Castel Volturno, che diventa Casava, visto e pronunciato dalla bocca dei neri. Un posto in cui è facile cadere dal ponte e finire sul fondo del fiume, o in un canale di scolo, come la piccola Mary, amata da tutti. Un posto tranquillo in cui poter morire. Un posto con molti alberi di pino e un litorale che corre veloce per chilometri e chilometri. Un posto da cui nei giorni buoni si possono vedere le isole. Un posto in cui ci si può nascondere per sempre e sparire. Un posto dove muoiono prima i bambini che i vecchi e gli adulti. Un posto in cui la camorra fa il lavoro dei giardinieri e quindi sotterra la spazzatura, i rifiuti tossici e le persone. Un posto dove si comincia a perdere colore molto presto, soprattutto intorno agli occhi e alle ginocchia. Un posto pieno di bianchi arrabbiati. Un posto pieno di neri furiosi e fuori di testa. Un posto di macerie e benvenuti. Un posto che tiene solamente i suoi ricordi più brutti. Un posto che a 6 anni, senza alcun preavviso e delicatezza, mi ha cavato gli occhi, restituendomeli soltanto dopo avermi strappato la promessa che un giorno sarei tornata, anche solo per un saluto. Un posto che è questo e anche quello, e a volte tutte e due le cose insieme. Un posto che, maledicendo comunque, chiamo ancora casa. Un posto che se avesse un segno zodiacale sarebbe sicuro quello dei gemelli, i doppi, eterni bambini che giocano a nascondino con la menzogna e la verità e le minuscole promesse. Un posto pieno di segreti. Un posto che decide da solo quando e da chi farsi realmente vedere. Un posto che ho abbandonato, convinta che non sarebbe mai cambiato. Un posto in cui riesco ad essere nera italiana. Un posto che a distanza di 4 anni più non riconosco, perché tutte le cose crollano e cambiano posto. Insomma, che dire, non è che la gente non vuole vederlo, è che c'è troppo di tutto e il cuore e gli occhi non ce la fanno, proprio non riescono a trattenerlo. Finalmente è giorno. Lo dice il cielo, lo dicono gli uccelli, lo ribadisce l'arricciacapelli rimasto acceso di mia madre, uscita presto stamattina per andare al suo quasi nuovo lavoro. Lo bisbigliano i muri sottili di questa casupola per le vacanze, che da quando non ci viene quasi più nessuno a villeggiare è abitata 365 giorni l'anno da 10 anni. Questa casa fa schifo. Il proprietario che ce l'ha data in affitto sembra quasi orgoglioso del fatto che non funzioni niente. Nemmeno le cose essenziali, come il bagno o la cucina. È tutto un groviglio di buchi, tubi di scarico bloccati e muri che bevono e fanno piovere acqua. Se mi chiedessero come sono le case che affittano i neri, io li porterei di sicuro al numero 10 di via Cristoforo Colombo. Poi dovranno solamente guardare senza ridere, o piangere, o fare entrambe le cose. Quando l'abbiamo presa sapevamo che anche se da fuori sembrava una casa per bianchi, dentro funzionava sicuramente come una casa per neri. Ricordo molto bene la faccia di mia madre, guardare il soggiorno senza mattonelle che, secondo quanto denunciato dal proprietario, erano state portate via dagli ultimi inquilini sfrattati. Un lavoretto dei vostri compaesani, aggiunto cercando di farci capire che non avrebbe tirato fuori un soldo bucato per rimetterlo al posto. Ma figuriamoci, capita, non siete mica tutti uguali voi neri. Ci sono i buoni e ci sono i cattivi, e sono sicura che tu sei così brava che saprai come sistemare la casa. Vedrai che verrà benissimo. Voi africani siete parecchio bravi in queste cose. Poi è saltato sulla sua Audi lucida e nera come il guscio di uno scarafaggio e ha lasciato me e mia madre sole a sistemare quel casino. Non si vive mai troppo bene in una casa per neri, quindi oggi esco, vado a trovare un amico, il mio migliore amico. Casa sua ha un bel giardino, c'è un'erbetta verde che a vedersi sembra finta. E invece è solo quello che chiamano prato inglese, una specie di diavoleria per bianchi ricchi che fa sembrare la natura tutta pulita e in ordine. Non vedo l'ora di arrivare a casa sua e di bere quella limonata fresca fatta coi limoni del suo giardino. Da lui la vita è tutta un'altra cosa. Ha due macchine, un garage, tre gatti, due bagni, due cucine e persino una pelliccia di visone che indossiamo quando restiamo soli a casa. La sua è una famiglia di gente benestante. Sono razzisti, non amano gli immigrati. Ma quando ci sono io è come se si vergognassero di continuare con quella pantomima. Fanno lo sforzo di mettere il loro naturale fastidio per quelli come me in un cantuccio coperto da mille gentilezze e attenzioni forzate. Mi trattano come se avessi 10 anni e parlano ad alta voce, convinti forse dalla TV o da chissà chi, che i neri siano naturalmente sordi. Chissà. Fatto sta che dovrò fare a piedi tutta la Domiziana, oggi che gli autobus sono in sciopero. Ci metto un po' per arrivare a casa sua. Lentamente comincio a intravedere le case ammonticchiate alle porte del minuscolo centro storico. Il passo è veloce. Non voglio perdere tempo. Mi guardo attorno e realizzo in un raro attimo di cruenta verità che questo è davvero un piccolo, piccolissimo paese del sud Italia. Sono nata in un luogo comune nella provincia di Caserta. E a volte, in certe lunghe giornate, che dalle 3 del pomeriggio cominciano a colorare il cielo con una luce malvagia e vivida, se fai una giravolta abbastanza lunga e veloce su te stessa e poi ti butti in terra, hai come l'impressione che ogni minuscolo pezzetto della tua carne nera faccia parte del resto del mondo, senza limiti, barriere o divieti di accesso. Sei una, compresa nel prezzo, prevista sullo sfondo e posta sullo stesso piano degli uomini bianchi litigiosi come gatti che giocano a scuola 40, mentre le loro donne, affacciate ai balconi di casa, li osservano con le labbra raccolte in un pugno di ostinato interesse. E quando il girotondo smette e i sensi tornano ognuno al loro posto, si atterra di nuovo sulla terra. Siamo arrivati. Dobbiamo aprire gli occhi. Non possiamo più dormire. Il mio amico mi ha vista arrivare da lontano. È come i suoi gatti. Sa sempre prima degli altri quello che potrebbe succedere. Mi corre incontro con una macchina fotografica tra le mani e mi dice di guardare il piccolo schermo rettangolare. Non c'è nessuno bravo come lui. Per i miei occhi e il mio cuore, lui è il miglior fotografo al mondo. Ma la foto che mi fa vedere in quell'istante batte qualsiasi cielo, fiume, castello o pineta che abbia mai visto prima. Uno scatto semplice, pulito. Sopra una sottile striscia di azzurro sgualcito. Sotto una mano debole di verde e in mezzo una macchia rossa più del sangue. Sembrano rose, gli dico. Sono papaveri, mi risponde lui. Oh, i papaveri, i miei fiori preferiti. Molto meglio delle rose. Spuntano dal terreno come se avessero caldo. Crescono ovunque, anche nei luoghi più impensati. E il bello di questi fiori è che hanno carattere. È come se fossero ostinati e non avessero paura di farsi sgualcire o spezzare. Poi, quando li tocchi, i loro petali sono così fragili che sembrano sciogliersi tra le dita. La loro delicatezza non è paragonabile alla caparbietà con cui decidono di esistere e di sbocciare. E li trovo bellissimi e meravigliosi, proprio per questo. Gli chiedo, dove? E lui mi ci porta. Camminiamo insieme lungo le stradine del borgo antico. Lui è gay, e si vede. Io sono nera, e si vede. I commenti bisbigliati sottovoce e poi masticati, infine nascosti sotto una lingua piena di disprezzo e pregiudizi, sono sempre gli stessi. E non conta che la gente che ci fissa ci conosca da una vita. Siamo diversi. E nei paesi piccoli a volte questo è sufficiente a tenerti sotto sorveglianza. Ma a noi non importa molto. O meglio, ci importa. Ma facciamo di tutto per fare in modo che gli altri non traggano alcuna soddisfazione dalla nostra alienazione forzata. Siamo usciti per vedere i fiori. E li vedremo. Intanto, alle nostre spalle, una donna in bicicletta fa per rallentare, e con il suo bambino. Ci guardano entrambi con uno sguardo sbilenco e uno stupore tutto sparpagliato e in disordine sui visi arrossati dal sole. Ricordo ancora la voce del ragazzino in sella alla bicicletta, attaccato ai fianchi ossuti della madre. Non si preoccupa nemmeno di non farsi sentire. Urla solo, «Mamma, guarda! Guarda lì! Una nera e un ragazzo!» Ha circa 7 anni, credo, e ha già imparato la sostanziale differenza tra una nera e una ragazza normale. Seduti in mezzo ad un campo di papaveri rossi, guardiamo quel bambino. Siamo fuori posto, nonostante questo posto ci appartenga per la capacità con cui riesce a ferirci nell'intimità più nascosta. Ma mi piace pensare che siano stati 4 papaveri e non io a instillare quel dubbio che noi non siamo veramente noi, ma petali del colore dei fiori che amiamo, una nera e un ragazzo. Quegli sguardi severi e pieni di astio si incollano sulle nostre schiene mentre ci dirigiamo velocemente nel vialone del villaggio agricolo che porta i lidi. Da quel che suggerisce il nome, il villaggio agricolo, registrato agli atti con il molto più poetico e rispettabile Villaggio del Sole, ha un impianto urbanistico che sembra venire fuori da una scena di un film di Sergio Leone, ambientato in un ipotetico villaggio contadino dell'America del Profondo Sud. Non sembra nemmeno di stare a Castelvolturno, eppure tutta questa vita pullula in una piccola traversa anonima circondata dai vecchi pini. Pochi servizi, facce torve, mani callose che pelano patate e strozzano galline. Sguardo piantato orgogliosamente a terra, dove cresce quello che conta. E pregiudizi, protetti dalla miriade di amianto che scottano sotto il sole cocente. La quiete da queste parti è tutta un'altra cosa. È come vivere sotto una campana di vetro, dove non passa un solo spiffero d'aria. Solo ogni tanto quella soffocante calma è tagliata di netto dal suono affilato delle marmitte bucate di motorini di seconda mano. Mi chiedo che cosa ci sia di bello o divertente nello stare tutto il giorno aggrappati a quei cosi a 2 ruote. Noi e quei ragazzi non abbiamo nulla in comune, a parte l'età. Ci ignoriamo, con una certa ostinazione, e questo mi fa felice. Ma con gli anziani fare questo gioco è molto più difficile. A loro piace farti pesare il fatto che, nonostante tu sia a Castelvolturno, varcata la rotonda comincia un nuovo territorio, che è più una zona franca con le sue feste, le sue genti e le sue regole. Ti fisserebbero fino a consumarti i vestiti, la carne e le ossa, se solo potessero. Vivono alla giornata, sigarette in una mano e un giornale nell'altra. Qualcuno gioca alle macchinette, qualcun altro getta per terra l'ennesimo gratta e vinci da 10 euro. Superiamo la rotonda al centro del villaggio ed arriviamo all'altezza delle ultime case, quelle affittate ai neri. Nell'aria le risate delle donne affacciate al balcone svolazzano insieme ai fili sottili dei capelli sintetici portati via dal vento. Sono tutte impegnate con una loro cliente, una ragazzetta ivo di 20 anni, insensibile al dolore, ferma nella sua decisione di ritornare a casa con un'acconciatura come si deve. Sono così occupate e ci notano appena. Chiacchierano e ridono, sorseggiando vita malta, una bevanda analcolica dolce e amara dal calore scurissimo, molto apprezzata tra ghanesi e nigeriani. Arriviamo di fronte ai cancelli che separano il villaggio agricolo dall'accesso alla pineta e lidi vicini. Un cane nero e spellacchiato staziona fiero davanti alla pineta, proteggendola con il suo corpo magro e demaciato. Non è la prima volta che lo vediamo, ma è innocuo. Il suo è solamente uno show per i turisti. Fa così. Se ne sta zitto e buono per tutto il tempo, al punto che arrivi a credere che sia mezzo morto. Se un estraneo si avvicina troppo, lui avanza lento, con l'unica zampa che ancora gli funziona bene, e si fa vedere. Ringhia. Nei giorni buoni abbaia addirittura. Giusto il tempo di far capire ai forestieri che quel posto pare abbandonato, ma in fondo è amato. Appartiene a qualcuno. Il cane nero è il custode della Cattedrale Verde. Qualcuno dice che il suo padrone 10 o 15 anni fa lo abbia abbandonato lì davanti e che da allora il cane nero non abbia mai lasciato quel posto. Qualcuno ha provato a tirarlo via da lì, con la promessa dei croccantini, ma il cane nero non si è mai allontanato troppo. Ha sempre scelto di restare a guardia della pineta. Castelvolturno, vista dall'alto, sboccia nel verde assoluto come un fiore malato, incrostato di cemento. Si sopravvive con una certa passività, e se ti serve, radi al suolo tutto. Tutta la vita va avanti, anche senza. Nella cattività non c'è spazio dentro di sé, non c'è modo di muoversi o di riconoscere la bellezza. Dunque, è per questo che siamo qui? Non lo so, non lo capisco. E me lo domando mentre il mio amico si allontana con la macchina fotografica, addentrandosi nella silente oscurità di una macchia verde e muta. Resto da sola, la pineta mi parla. Sento la sua voce potente, gli alberi scricchiolano leggeri, molestati da un vento che accarezza le cime degli aghi di pino. Il suono dei nostri passi è attutito dalle foglie secche. Ci sono isole di luce sparse qui e là, dove gli alberi sono caduti. Ne troviamo uno in particolare, tagliato a metà da un fulmine, proprio nel mezzo. È potente, non muore, resiste. Le sue radici sono attaccate al terreno sabbioso. Sono radici forti quelle dei pini. Spaccano l'asfalto fiorendo come dorsi di balene sui mari di cemento. La lotta tra uomini e alberi è continua. Così, quando entriamo nella pineta, l'aria si fa cupa e non ci dà più il benvenuto. Già, la pineta è furiosa, non ci vuole lì. Il mio amico fa scatti uno peggiore dell'altro. Si dispera e urla contro quell'obiettivo. Ma perché non funzioni? È a quel punto che decidiamo di separarci. Lui ha deciso di arrampicarsi sulle rovine di quella che tutti chiamano la scuola. Qualcuno dice che sia stato un ospizio un tempo, un ospedale o un albergo. Una cosa sola la sappiamo, non è stato mai finito. Un'altra parte di questa cittadina rimasta in sospeso, senza identità né destinazione. Che gran geni quelli che l'hanno costruito. Quella struttura, senza alcun senso, è stata realizzata per sfruttare al meglio quelle che vengono considerate le bellezze di Castelvolturno. In fondo, per la logica predatoria che da sempre ha afflitto questo posto, natura è il mare che puoi sfruttare. Natura è il lido che puoi costruire. Natura è la terra sulla quale puoi cementare, recintare e soffocare addirittura te stesso. Natura sono gli uccelli che puoi impallinare. Sono gli alberi del giardino comunale e i mobili intrucciolato che dopo 3 anni si sfondano e vanno in decadimento. Natura sono quegli incubi di plastica a forma di palme di cocco che abbelliscono quegli orribili centri commerciali. Ecco la natura nella mente della classe media. Natura da preservare a fini commerciali, mentre i poveri, che non comprendono affatto i piani del razionalismo economico, tagliano gli alberi solo per scaldarsi o venderli. Facciamo fatica a trarre qualcosa di buono da questa giornata. Il cielo rosseggia, segnale che è ora di andare a casa. Anche il cane ci aspetta fuori, quasi a dire che è arrivata l'ora di andare via. Un ultimo scatto, prima che il guardiano con la coda e la faccia da cane chiuda i cancelli a chiave. Il giorno dopo ci ritroviamo. Il mio amico sembra felice. Mi dice che dopo essersi arrampicato sulla scuola al tramonto, per un attimo è riuscito a cogliere lo spirito vibrante di Castelvolturno. Io guardo quegli scatti e penso che anche noi siamo alberi di qui. Penso che ci siamo anche noi in mezzo a tutta quella meraviglia ostinata. Ci siamo tutti. Abbiamo radici profonde. I nostri fusti affannati faticano a restare in piedi, ritti e scortecciati. Ciò non ci impedisce di sollevarci, di prenderci tutta la luce che possiamo. Apriamo le braccia in un gesto di resistenza estrema e la verità di cui possiamo sfamarci fino a scoppiare ci viene donata in questo posto, che non è una maledizione, ma una rivelazione sfacciatamente violenta e al contempo piena di grazia. Complici di questa verità incontenibile sono gli alberi, che fanno la pineta, madre accogliente e severa, presenza costante, che guarda ad un mare intossicato e ancora sprezzante si rivolge a noi, vive dentro di noi, pensandoci come parte di sé. Essa è lì, sarà sempre lì, e le stagioni gireranno intorno ai rami leggeri senza estinguersi mai. Noi siamo gli alberi della pineta e di Casava, e non abbiamo niente per voi, niente da dimostrare.
No, non scegliamo il posto dove veniamo al mondo. E come dice la scrittrice italo-ghanese Jara Khan, questo posto può rivelarsi sfacciatamente violento e al contempo pieno di grazia. Per riascoltare Castel Volturno o altre sparse ma non disperse metropoli nel mondo, in lingua italiana, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. Da parte mia, Daniel Bilinco al microfono, è tutto. State bene.